interessa da parte mia, perché non mi piace qua predicare e basta. Io stesso prendo spunti, insegnamento da quello che Dio per primo dice a me, ma poi giustamente vorrei anche capire in quanti di voi in queste settimane la relazione con lo Spirito Santo e la riscoperta, riattivata, intensivata. Ci sono alcuni che possono dire sì, ciò che abbiamo sentito a me ha giovato, io ho ricevuto e sto crescendo nel mio rapporto con Dio. C'è qualcuno? Pochi! Qualcuno sì! Io spero che siamo qui non solo per tradizione, che anche noi evangelici rischiamo che andiamo in chiesa, facciamo i canti che conosciamo per tradizione, ogni domenica si va in chiesa per tradizione, e poi Dio trasmette sempre di nuovo un messaggio ai nostri cuori affinché noi lo mettiamo in pratica. Amen. Stasera vorrei parlare di un brano che probabilmente nelle chiese evangeliche se ne parla poco. Io non so, non mi ricordo se ho già parlato una volta di questa figura e di questo brano. Ma voglio iniziare con una domanda iniziale. Quanti di voi vorrebbero che la gloria di Dio si posasse sulla tua vita? Quanti di voi vorrebbero essere usati da Dio sul livello non solo nella propria vita, ma a tal punto che la nazione ne parla? O, meglio ancora, sul livello internazionale, che tu puoi essere portatore dell'opera di Dio che poi benedice non solo te, la tua famiglia, ma la tua nazione e oltre la tua nazione. Stiamo sognando troppo grande? Io credo che Dio vuole fare questo. E la storia dell'umanità è piena di personaggi che si sono messi a disposizione e Dio li ha usati per il suo regno in questo modo. Tu vorresti esserne uno? Magari iniziamo nella propria famiglia. Cominciamo nel piccolo per crescere però. Amen? Allora, stasera andiamo a lezione da una donna, figura biblica che ci ha da insegnare tanto, perché lei è stata una benedizione per l'umanità. Chi potrebbe essere? Leggiamo Luca, Vangelo di Luca, capitolo 1, dal verso 26 in poi. Al sesto mese della gravidanza di Anna, che portava in grembo Giovanni Battista, al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato da lei, disse: «Ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è con te. Benedetta sei tu fra le donne». Ella, vedutalo, fu turbata in queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo gli disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dall'ombra sua, perciò anche lui, colui che nascerà, sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ecco Elisabetta, non Anna, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei. Questa è storia biblica. E ciò che adesso abbiamo sentito, noi tutti lo crediamo, perché Dio lo ha detto. E noi vogliamo prendere stasera alcuni spunti, se ne potrebbero fare varie prediche su questo testo bellissimo, ma io mi voglio concentrare su questo aspetto. Che cosa costa servire? C'è un prezzo da pagare. Maria l'ha pagato. Brevemente, vediamo l'intervento dell'arcangelo Gabriele, che annuncia sia la nascita di Giovanni Battista, che poi anche quella di Gesù. Lui dichiara di se stesso che è colui che sta davanti a Dio e che è stato mandato da Dio per portare questo messaggio a Maria. Nel contesto specifico, storico, del popolo di Israele in quel tempo, possiamo dire che è stato un tempo molto, ma molto difficile. Prima erano invasi dai Siri, poi sono stati invasi dai Romani. In quel momento erano i Romani che governavano la Palestina e Israele. Ma la cosa più grave era che per 400 anni, ormai erano passati 400 anni, che non c'era più stato un profeta, che non c'era più stato un uomo di Dio che ricevesse la parola di Dio da portare nella storia attuale della nazione. Una situazione gravissima per il popolo di Israele. La venuta di Gabriele, che va e annuncia, ci insegna questo. Nel momento difficile di una nazione, di una città, di una famiglia, di una vita, c'è uno che è sul trono e regna, ed è Dio l'Onnipotente. Anche in questo momento, io non so se anche voi guardate le notizie la sera, ma è spaventoso quello che sta succedendo in Europa, ma non solo. Prima in Francia, poi in Spagna, poi eccetera. Per non parlare di ponti che crollano, di inondazioni, di brutte notizie ne abbiamo ogni giorno. Stiamo attraversando un tempo piuttosto difficile. Cambiamenti climatici, eccetera. Non dimentichiamo che in tutto questo c'è uno che è sul trono e regna. E davanti a lui ci sono suoi servi in attesa di ricevere ordini. E quando scatta la parola di Dio, questi servi portano a compimento quello che a loro è stato detto. Questa è la speranza nostra anche in questi tempi. Per questo motivo noi non dobbiamo essere né scoraggiati, né abbattuti, né negativi, né lamentoni, ma possiamo essere gioiosi nella speranza del nostro Signore Gesù Cristo che è sul trono e regna. Amen. Un elemento molto importante della vita di Maria che riguarda Gesù è questa nascita o questo concepimento verginale. Cioè, lei era vergine, ha concepito rimanendo vergine, perché non è stata toccata da un uomo. Cioè, questo è un miracolo. Perché la Bibbia mette enfasi su questo? Questo è importante. Importante, uno, perché in Matteo 1,23 possiamo leggere un citato del profeta Isaia, in capitolo 7,14, dove c'è scritto «La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele», che tradotto vuol dire «Dio è con noi». È una profezia che risale a 740 anni prima. E perciò era importante che avvenisse proprio in questo modo. Dio avrebbe potuto far comparire Gesù così all'istante, ci ha fatto a 30 anni per iniziare il suo ministero. Ha creato Adamo ed Eva, ci ha cresciuti, non erano bambini quando sono stati creati. Sono stati creati nella piena maturità. Avrebbe potuto fare così anche con Gesù. No, ha scelto un'altra strada e doveva nascere. Perché è importante che Gesù doveva nascere? Non voglio entrare in una spiegazione teologica dove il cristianesimo per secoli e ancora oggi sta discutendo di queste cose, ma una cosa importante che lo capiamo, Gesù è, o era, per quei 33 anni su questa terra, al 100% uomo e al 100% Dio. Ha preso la sua natura umana da Maria e la sua natura divina l'ha ricevuta dallo Spirito Santo. Così lui è al 100% uomo, al 100% Dio. Quindi ha a disposizione 200%. Questo spiega alcune situazioni nella sua vita dove lui di solito ha vissuto come essere umano, ma in certi momenti ha fatto valere la sua divinità. Quando ha fatto i miracoli, quando lo volevano buttare dalla rupe e lui è passato in mezzo a loro e loro erano incapaci di fermarlo. Avrebbe potuto farlo anche di fronte a Pilato, lui lo dice, che avrebbe una legione di angeli a disposizione, volendo. Infatti, Filippesi 2, verso 8, c'è scritto «Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce». Per questo è importante che Gesù è nato da una vergine, che è rimasta tale, fino a dopo la sua nascita. Così adesso vogliamo imparare, ma Maria com'era? Maria chi era? Luca 1,27, una vergine fidanzata. Lei era pura. Una ragazza giovanissima. Non sappiamo esattamente quanti anni avesse avuto, ci sono stime che partono dai 12 anni in su, ma a 12 anni una ragazza ancora non è matura, quindi ci sono delle stime che vanno intorno ai 16-18 anni. Quanti di voi ragazze avete intorno tra i 16 e i 18 anni? Quanti ce ne sono? Tra 16 e 18? Una ragazza sei tu. Ragazze, tra i 16 e i 18 anni, ma Carla, sei più vecchia di me. Maria era vergine, lei era pura e ci insegna qualcosa se anche noi vogliamo servire il Signore. Così siamo partiti con la domanda, ma vogliamo servire il Signore? Dio ancora oggi sta con i suoi occhi percorrendo il Cosentino in cerca di persone che lui può scegliere. Scegliere per l'opera sua. Abbiamo cantato all'inizio, tu ci hai scelti. Così gli occhi di Dio percorrono la terra, percorrono il Cosentino in cerca di persone dove lui può mettere la sua opera nella loro vita. E uno dei criteri è la purezza, non solo sessualmente. I nostri pensieri, i nostri sguardi, le nostre fantasie, il nostro parlare, ciò che guardiamo, ciò che diciamo, può mettere Dio la sua opera nella tua vita e sceglierti per essere portatore, portatrice della sua gloria? Oggi, se dovesse nascere Gesù, troveremmo ancora una vergine diciottenne? Non lo so. In mezzo a noi qualcheduna credo di sì. Ma nelle scuole di superiori, ma si fa femmina. Così uno dei criteri della scelta di Dio, dove lui può affidare la sua opera, la manifestazione della sua potenza, è la purezza. Un altro elemento è che Maria sapeva chi era. Perché quando questo angelo ha cominciato a parlare di rimanere incinta, eccetera, a un certo punto Maria ha un'obiezione, cioè, come può succedere sta cosa? Se io non so di un uomo? Qui ci viene incontro una ragazza giovane, sì, ma mica scema. Manco ingenua. È una ragazza che sa ragionare e sa che per rimanere incinta ci vuole un uomo. E lei lo sa. Ma lei sa anche lei chi è. E dice, io non so di un uomo. Come può accadere questa cosa? E questo è uno dei grandi problemi che invece io vedo nel popolo di Dio. Sono tante persone che vorrebbero servire il Signore, ma molti non sanno chi sono. Maria ha fatto una scelta consapevole, una scelta di essere vergine e di voler esserlo. Non vi credete che all'epoca non succedevano, non si facevano certe cose? Era anche allora così. Ma Maria aveva fatto una scelta. E in virtù della sua scelta, lei sapeva lei chi era. Perché tu puoi scegliere chi tu vuoi essere. Chi sei? Questa domanda è pericolosa, perché una delle prime persone che io ho evangelizzato qui a Cosenza, incappato in questa domanda, ma tu chi sei? Così le l'ho chiesto. Sapete chi è? Maria Calabrese. Ed è una domanda un po' strana. Ma Maria Calabrese ha girato con questa domanda in testa per una settimana. È venuta di nuovo la domenica successiva. Io voglio accettare Gesù. Perché ha capito che ha da risolvere un problema. Tu chi sei? Sai chi sei? Sei quello che hai scelto di voler essere? Oppure sei quello che altri hanno scelto per te? O non hai preso scelta e quindi in qualche maniera tiri avanti, ma in fondo non sei chi vorresti essere? Questa è la risposta anche a quelli che hanno il problema della bassa stima di se stessi. Mi azzardo di dire che riguarda la maggior parte di noi qui. E tu puoi scegliere chi vuoi essere. Perché questo è uno dei più grandi ostacoli nel poter servire Dio. Tu devi sapere chi sei. Che cosa vuoi? Maria ha fatto questa scelta. E la scelta da parte di Dio poi è caduta. È caduta su di lei. Maria è anche disposta a pagare un prezzo. Perché se era fidanzata, era già vincolata ad un uomo, e lei sapeva, accettando questo discorso di questo angelo, lei avrebbe avuto problemi con il futuro sposo. Perché se lui non l'ha toccata, chi l'ha toccata? Se sei rimasta incinta, io non ti voglio più. Infatti ci voleva un altro intervento da parte di un angelo per convincere Giuseppe che Maria era da sposare e che era opera di Dio, non di un uomo. Grande la fede di Giuseppe di dire, ok, io faccio questa cosa. Ma grande anche il coraggio da parte di Maria di dire questa ombra d'infamia sulla mia vita, di passare per una facile. Era uno dei prezzi da pagare nell'accettare questo progetto di Dio sulla sua vita. Oltre al fatto che mi immagino che ogni ragazza non sposata prima o poi comincia a immaginare, a fantasticare un po', fantasticare il matrimonio. Al più tardi, quando hai preso la prima cotta, tu cominci a fantasticare un po', no? E poi arriva il principe azzurro sul cavallo bianco, tutun, tutun, che ti salva e ti porta non so dove. No? Ridono. Mi sa che ho azzeccato. È giusto che sogniamo le cose belle. Anche Maria, fidanzata, per sposarsi, di solito passava un anno dal fidanzamento al matrimonio. Gli ebrei di solito passava un anno. Quindi era una cosa comunque abbastanza imminente. Mi immagino come lei si era immaginato questa festa, tutti parenti, tutti contenti. E adesso con questa notizia che cosa doveva succedere? Cioè già il disonore sul padre. Hai una figlia che è da sposare incinta. Che disonore! Per la mentalità ebraica è una cosa gravissima, e fino a qualche decennio fa anche qui. Oggi ormai... Ma Maria era consapevole di tutto questo. In un certo senso Maria ha dovuto rinunciare alla realizzazione dei suoi sogni, di realizzare se stessa. E questo cammina insieme a quello che Gesù dice in Marco 8:34. Chiamatasi la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol dire dietro a me, rinunzi a se stesso, prendi la sua croce e mi segua. Gesù conferma questo concetto. Vuoi servire il Signore? Ah, quanti ancora vogliono servire il Signore? C'è qualcuno che vuole servire il Signore? Ancora lo vuoi servire? Devi morire a te stesso. Devi rinunciare alla realizzazione dei tuoi progetti. Devi rinunciare a realizzare te stesso. Io volevo fare il capo giardiniere. Avevo già progettato. Poi il Signore mi ha parlato. No. Niente. Coltelli, vanga, forbici. No, niente. Libri da sfogliare, da studiare. Io lo odiavo. Ho dovuto rinunciare ai miei progetti. Maria doveva rinunciare a questi suoi progetti per realizzare il piano di Dio nella sua vita. Allora chi ce la fa fare? E qui un piccolo segreto. Gesù dice: chi perde la sua vita la troverà. E che rinunciando ai miei progetti, che Dio ha realizzato i suoi nella mia vita. E posso dire una cosa, i suoi progetti sono a gran lunga superiori ai miei. Io non vorrei scambiare mai e mai i miei progetti con i suoi. Non vorrei mai tornare indietro e cambiare qualcosa a questa scelta fondamentale della mia vita. Però mi costa, ancora oggi, sempre di nuovo. Devo fare le scelte non per realizzare me stesso, non devo fare le cose che piacciono a me, ma al servizio del Gran Re devo fare le scelte che piacciono a Lui. E delle volte non è facile, delle volte costa. Una piccola nota, sempre sulla vita di Maria. Noi tutti, sottoscritto incluso, abbiamo imparato dal verso 28 una certa preghiera che si ispira a questo saluto dell'Arcangelo Gabriele: ti saluto, o favorito dalla grazia, Noi abbiamo imparato invece? Ave Maria? Piena di grazia. Allora è un errore di traduzione dalle lingue originali in latino, e in base a quel latino, Vulgata di Girolamo, e sono state tradotte le Bibbie cattoliche e sono state fatte anche le preghiere, perché il linguaggio della Chiesa romana è il latino, quindi tutto si ispira alla Vulgata, che però è un errore di traduzione. Infatti il verso 30 ci parla in maniera chiara. L'angelo ribadisce ancora: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Non tu sei dispensatrice di grazia, non è quello che ha detto, no. Tu hai trovato grazia presso Dio. Se uno trova grazia presso Dio, vuol dire che ne ha bisogno. Perché altrimenti non ha bisogno di grazia. Ok? Se tu davanti al giudice hai bisogno di grazia, vuol dire che c'è bisogno di grazia. Qualcosa l'hai fatta. Per quanto Maria possa essere stata pura, semplice, consacrata, lei comunque aveva bisogno della grazia di Dio, perché senza peccato, ci insegna la Bibbia, c'era solo uno. Chi? Gesù Cristo. L'unico senza peccato. Questo c'è scritto, potrei farvi tanti di quei passi biblici, giusto uno in 1 Pietro 2,22. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. O Gesù ha detto: convincetemi di peccato, e nessuno ha potuto dire qualcosa, perché Gesù era senza peccato, è stato tentato, ma non c'è mai caduto. Amen. E così Maria ha avuto bisogno della grazia di Dio per avere l'onore di poter ospitare il Figlio di Dio nel suo grembo materno. Concludiamo con il verso 38, che è bellissimo. Ed è questo che vorrei mettere su di noi stasera. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore. Mi sia fatto secondo la tua parola. Mi sia fatto secondo la tua parola. Prendo una decisione, avendo chiaro tutto quello che comporterà, il prezzo che dovrò pagare. La tua scelta è caduta su di me. Ok, Signore, io ci sto. Puoi fare di me quello che tu vuoi. Io mi arrendo. Questo canto bellissimo che da alcuni mesi stiamo cantando, io mi arrendo. Puoi fare di me quello che tu vuoi. Ma una scelta io la faccio. Io sono, non io faccio. Per qualche volta, guardate quanto è forte questo che dice Maria. Io sono, non solo in virtù di quel momento, di quella scelta del momento, ma già prima lei dice: io sono la serva del Signore. Alziamoci in piedi.